Giovedì 11 agosto, sono le 7:11, buona giornata dalla Sardegna, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, da Milano Barbara Sala, grazie in regia a Milano Pio Ingegno di Chiari Starco. Chi abbiamo a Badesi?
Abbiamo Nicola Spilotros che ci assiste stamattina.
Grazie Nicola, buongiorno anche al nostro Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Buongiorno Davide, allora partiamo dagli Stati Uniti oggi, prima pagina del Sole 24 Ore, temi economici, inflazione, primo segnale di frenata, Wall Street corre e contagia i listini dell'Unione Europea, corsa dei prezzi e mercati, si parla di questo e si parla di questo anche dalle pagine interne della stampa, inflazione, la frenata americana, a luglio i prezzi rallentano più del previsto, 8,5% grazie al calo della benzina e delle tariffe aeree, ora la Federal Reserve, scrive la stampa, può alzare i tassi solo di mezzo punto.
Allora, questo è il punto rilevante che ci riguarda direttamente. Qualche giorno fa avevamo commentato i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che sono molto buoni, nel senso che gli occupati sono cresciuti considerevolmente e sono cresciuti anche i salari medi, ovviamente. Questo dato che arriva a ieri, quindi diciamo è stato trovato sui giornali di oggi, è confortante perché? Perché la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, aveva ripetutamente e anche significativamente alzato i tassi di interesse perché aveva visto partire il fuoco dell'inflazione, che era profondamente diversa da quella europea, e quindi quella che paghiamo anche noi italiani, perché era pressoché generata pressoché interamente all'interno. Beh, la medicina ha funzionato, l'inflazione ha frenato, non è cancellata, però ha frenato, e questo dovrebbe suggerire, oltre a far festeggiare in borsa, dovrebbe suggerire l'ipotesi che la Federal Reserve non corra a aumentare ancora in maniera significativa i tassi di interesse e quindi a mettere anche noi nell'area dell'euro nella condizione di non dover alzarli significativamente. Ricordo a tutti, perché ce lo dimentichiamo spesso, che noi con l'euro siamo quelli che hanno i tassi di interesse più bassi. Tassi di interesse più bassi significa più facile accesso al credito, a un costo minore rispetto a, appunto agli statunitensi o agli inglesi, che hanno un tasso di interesse decisamente più alto di quello praticato dalla Banca Centrale Europea. Cioè noi continuiamo a raccontarci ogni tanto questa fanfaluca delle regole europee che sarebbero dei vincoli, oppure diciamo che sarebbero l'austerità. Col cavolo, siamo all'opposto. Cioè abbiamo una politica monetaria estremamente espansiva. Qualche segno di rallentamento si vede anche nell'inflazione noi interna italiana, però attenzione. Allora, prima di tutto noi abbiamo all'incirca la metà dell'inflazione che paghiamo che arriva dall'estero, cioè arriva dalle materie prime che compriamo. Quell'inflazione lì non ci sono sistemi, la devi pagare. Puoi scegliere di spostarla su Tizio anziché su Caio, ma nell'insieme il paese la deve pagare. Perché? Perché è un prezzo che viene da fuori, quindi non c'è da fare, è all'incirca la metà. Però anche l'altra parte si sente una qualche diminuzione, anche perché i prezzi delle materie prime energetiche, compresa la benzina alla pompa, sono diminuiti in maniera non drammatica, ma sono diminuiti, e questo porta a questo scemare, a questa realtà, perché un dato, non è una sensazione, non è un'opinione. Poi naturalmente qualcuno risponde: ah, no, perché il carrello della spesa, invece il mio carrello della spesa è aumentato. E certo, perché l'inflazione è una media, l'ha portarlo su è stato l'energia, mentre è salito qualche cosa continua a stare in alto, e soprattutto perché quando i prezzi crescono con l'inflazione arriva anche la speculazione, cioè chi non avrebbe motivo di farli crescere, ma già che c'è ne approfitta.
Rimaniamo sulle pagine economiche, il Sole 24 Ore al centro pagina con una fotonotizia, titola Turismo, un boom che spinge il PIL del terzo trimestre, il settore stima il fatturato 2022 a 32,6 miliardi di euro, il commento del ministro Garavaglia che dice l'Italia ha investito sulla qualità.
Allora, stiamo parlando di un aumento del 66% in quest'estate della fatturazione per il turismo, quindi anche del gettito IVA, tanto per dire una cosa, e questo è una cosa estremamente importante. L'imposta di soggiorno che finanzia i comuni è cresciuta il gettito del 194%. Che succede? Beh, allora succede che intanto il turismo va bene, l'Italia rimane una meta molto interessante per i turisti, ma c'è un'altra cosa che è rilevante, è che gli italiani hanno scoperto che l'Italia c'ha tante cose belle, perché segnalano questi dati un aumento del turismo italiano in Italia, cioè lo spostamento, vado da una città a un'altra, una campagna, un mare, quello che è, e una diminuzione degli italiani che invece vanno all'estero a fare le vacanze. Insomma, il giorno in cui ci si accerta che il mare della Calabria o della Sardegna o della Sicilia e poi ci aggiungete tutte le regioni d'Italia che c'hanno il mare è migliore di quello delle Maldive, è sempre troppo tardi. Detto questo, le Maldive possono essere interessanti per un'altra cosa, ma per fare il bagno dalle nostre parti si sta meglio. La questione qual è? È che in un momento di estremo favore noi dovremmo però imparare a fare delle cose per trarre maggiore ricchezza. Primo, le piattaforme di booking. Ma perché per prenotare una camera in Italia io uso piattaforme che pagano altrove e che portano via per ogni camera che viene venduta attraverso quelle piattaforme tra il 15 e il 25% del valore? Cioè, io la camera la attrezzo, la pulisco, la arredo, la rimetto a posto ogni giorno, rifaccio il letto e il 15-25% se ne va da un'altra parte. Però è una carenza strutturale. Secondo, il PNRR è una grande occasione, le infrastrutture di trasporto. Noi possiamo sparpagliarci in Italia, andare in posti meravigliosi, ma ci sono interi posti che sono meravigliosi, sostanzialmente non raggiunti. Io vorrei sapere quanti italiani conoscono l'esistenza del parco di Capocolonna. E fra l'altro, quelli che lo conoscono, non è che arrivarci sia poi così semplice. Questo è quello che potremmo fare per mettere a maggior profitto una grande industria che è anche una grande occasione.
Ma forse quei posti sono così speciali proprio perché difficili da raggiungere.
Vabbè, messa così però bombardiamo le ferrovie che così diventa tutto assolutamente anche i castelli romani diventano, anche se togli le strade diventano un posto bellissimo, a parte che lo sono già. No, il problema è quello che le cose bisogna, la grandissima parte del turismo straniero che arriva in Italia va, indovinate dove? Roma, Venezia, Firenze e Milano per lo shopping. Voglio dire, qualcuno glielo deve comunicare che alcune cose bellissime dalle nostre parti sono distanti da Venezia molto poco rispetto alla strada che hanno fatto, e che non si sa, non le conoscono, non sono mete che le agenzie hanno venduto. Perché? Perché magari per esempio non c'era albergo. L'altro elemento rilevantissimo: noi diamo a dormire ogni notte in Italia a milioni di turisti, ma non c'è una catena di alberghi, cioè ce n'è una per la verità, di alberghi italiani, c'è una sola iniziativa privata italiana, per il resto sono tutte catene internazionali. A me non mi smuove, perché l'importante è che si investa in Italia. E però questo fa sì che l'investimento straniero in Italia per gli alberghi va dove vanno i clienti. E quindi tornano sempre tutti nello stesso posto. Noi abbiamo una marea di altri posti, però devi attrezzarli, devi renderli accoglienti, devi rendergli possibile arrivarci, dormirci, mangiare, fare tutto il resto.
Dalla prima della Repubblica, ritorno di Berlusconi e poi evasione fiscale, Trump, mi rifiuto di rispondere. All'interno, dicevamo, gli insegnanti. Si parla di stipendi. Nella scuola italiana buste paga lontane dall'Europa, i nostri insegnanti hanno un livello di ingresso basso e pochi aumenti, demandano nel programma salari almeno ai livelli di Francia e Spagna.
Allora, non significa quasi nulla metterla in questi termini. Cosa significa arrivare Francia e Spagna? Perché, per esempio, intanto io perché Francia e Spagna? Semplicemente perché sono quelli più vicini a noi. Allora perché non farlo a livello Germania? Il salario di ingresso, lo stipendio di ingresso di un insegnante in Italia è 26.200 euro circa, e in Germania è 62.000. Allora perché non la Germania? Ma se guardo anche la Francia e Spagna, in Francia il salario di ingresso è 29.300, e al top della carriera sono 50.200 euro lordi all'anno. In Spagna è 34.619 l'ingresso, però poi al top prendono meno che in Francia. Sono sistemi diversi. Ma non è che... Allora, quello che per far funzionare una cosa, tu devi ragionare a cosa serve. Allora, a scuola a che serve? A me parrebbe che serve per dare l'istruzione agli studenti. Quindi il tema della retribuzione, che è ovviamente importante perché è gente che ci lavora, il tema della retribuzione me lo devo porre in ragione di quello cui serve la scuola, cioè formare gli studenti. Allora come faccio a premiare chi è bravo tra gli insegnanti? Gli studenti li promuovo, a parte che li promuovo tutti, quindi diciamo anche questo va a farsi benedire, però tra gli insegnanti, guardando i risultati. I risultati non è che li posso controllare ogni sei mesi e non lo possono stabilire se l'insegnante è bravo, lo possono stabilire gli studenti, meno che meno i loro genitori, ma manco il dirigente scolastico che semmai a sua volta deve essere giudicato. I risultati che tu accerti con i test, PISA e INVALSI, dove c'è una classe di persone, di ragazzi, che è cresciuta moltissimo in matematica, è difficile che in quella classe si siano, diciamo, concentrati tutti quelli col bernoccolo. Avranno un bravo insegnante e quell'insegnante deve essere premiato. Allora io devo stabilire in base a che cosa pago nel tempo. Se nel tempo pago per anzianità e all'ingresso faccio entrare le persone senza concorso, ma che poi mi lamento dell'analfabetismo dilagante? Per forza, me lo sono cercato. E non è che se quella roba lì che entra senza concorso e fa carriera per anzianità e non per merito, non è che se gli raddoppio lo stipendio, raddoppio la cultura, raddoppio solo la spesa, cosa sulla quale mi pare che le forze politiche in questa campagna elettorale siano di un'abilità micidiale.
Allora, a proposito di politica, Davide, apertura di Repubblica, campagna elettorale, il ritorno di Berlusconi dopo gli scandali e le condanne, scrive Repubblica. Il presidente di Forza Italia si candida al Senato grazie all'intesa con Meloni e Salvini. E proprio la leader di Fratelli d'Italia condanna per la prima volta il fascismo e le leggi razziali. Oggi è atteso l'accordo per il terzo polo, ce lo ricorda anche la stampa, riprende le parole di Giorgia Meloni pronunciate ieri: condanniamo fascismo e leggi razziali. E speriamo che sia la buona volta per andare oltre. Davide.
Oh, guarda, allora andiamo dritto al punto, perché questa cosa, anche per, diciamo, tentare di dirla in maniera politicamente corretta, diventa noiosissima. Allora, dritto al punto, ma c'è un pericolo fascismo in Italia? La risposta è no, non c'è. Ma se vogliamo, studiatelo che cos'è il fascismo. Il fascismo è una cosa che non può tornare, punto. Le leggi razziali, Meloni finalmente le condanna per la prima volta. Ma se Fini, Meloni stava nel partito di Fini, Fini andò a Yad Vashem a inginocchiarsi a dire erano il male assoluto le leggi razziali. Non è questa la faccenda. C'è un passato. Il passato del XX secolo nella nostra parte del mondo. Ci sono un papà disgraziato e una mamma debosciata che hanno messo al mondo due gemelli, il fascismo e il comunismo. Sono figli degli stessi genitori, della stessa allucinazione, della stessa presunzione che esiste il regime perfetto e che le imperfezioni degli umani devono essere corrette dalla forza dello Stato. Papà e mamma erano due disgraziati che hanno messo al mondo due mostruose creature. Chi è stato nostalgico del fascismo? Nostalgico perché, sai, se hai una certa età, in Italia comunque nel 46, nel 45 la faccenda è finita. Quindi, chi è stato nostalgico del comunismo, del fascismo? Come tantissimi che stavano nel movimento sociale italiano, dove si trovava anche Giorgia Meloni. E quanti furono ammiratori del comunismo, si trovavano, c'era scritto proprio nel Partito Comunista Italiano, che gli uni e gli altri non hanno nulla, ma proprio nulla di cui essere orgogliosi. E se rivendicano coerenza, hanno già perso ogni possibilità di consenso da parte mia, perché non devono essere incoerenti, perché se sono coerenti sono dalla parte del torto. Solo che se la sono lasciato alle spalle, hanno chiusa questa faccenda. È chiusa quindi la faccenda anche del secolo scorso? No, perché la filiera del comando da Mosca per dividere l'Europa è rimasta lì, è solo che non è più comunista. È diventata una filiera al finanziamento dei sovranisti, delle destre, di qualsiasi cosa serva anche a disgregare, perché finanziano sia quelli che vogliono i gay al potere, sia quelli che sono anti-gay. L'importante è, diciamo, frastagliare le democrazie. Quindi, su questo punto, Giorgia Meloni è affidabile? Sì, perché Giorgia Meloni e il Fratelli d'Italia hanno sulla infame aggressione criminale russa all'Ucraina lo stesso identica posizione del governo Draghi, e quindi è affidabilissima. Quindi questo risolve la faccenda? Ma manco per idea, perché è alleata con quelli che la pensano all'opposto. È tale quale nella sinistra. Noi questa campagna elettorale è in qualche modo divertente e al tempo stesso angosciosa, perché agli uni e agli altri puoi rimproverare l'una e l'altra cosa. La cosa simpatica è che se la rimproverano fra di loro.
Davide, torniamo da te tra poco, adesso qualche istante per i titoli sportivi.
L'apertura della Gazzetta dello Sport recita: il salva Skriniar, forse la punta va al Sassuolo, i conti nerazzurri migliorano, basterà per tenere lo slovacco in caso di assalto PSG. E poi Corriere dello Sport: Raspa 33 milioni, ultimatum Napoli, alzata l'offerta, il Sassuolo vacilla. In taglio basso infine Italnuoto: parte la caccia all'oro, scattano gli europei a Roma, gli azzurri al top.
Riparte la rassegna stampa di Davide Giacalone, già visto velocemente sulla Prima della Repubblica. Pubblica anche sul Corriere della Sera, c'è Donald Trump. Scena muta di Trump alla giudice, indagine politica sui miei conti, l'ex presidente dice caccia alle streghe contro la mia famiglia.
È come nei film, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, per i film, quelli girati, per quelli invece che hanno aspirazioni culturali, mi appello al quinto emendamento della Costituzione americana, ed è un diritto fondamentale, inalienabile di qualsiasi indagato in qualsiasi paese civile del mondo, e quelli che dicono che ti abbiamo arrestato per farti parlare sono degli incivili che non hanno nulla a che vedere con il diritto in questo mondo. Certo, Trump in passato aveva detto che chi si avvale del quinto emendamento è un mafioso o un delinquente. Vabbè, insomma, l'incoerenza non è un reato. Il punto qual è? Il punto è che Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti legittimamente, benché Clinton avesse preso più voti popolari, ma il sistema elettorale funziona in quel modo lì negli Stati Uniti. È stato legittimamente eletto presidente degli Stati Uniti. Quando ha perso la volta successiva, perché legittimamente è stato eletto Biden, in realtà ha perso però per un'incollatura, ha preso comunque molti voti, poi si è inventato che era un trucco, che tutta roba deprecabile, veramente, veramente, veramente ripugnante la storia di minacciare il processo democratico ed elettivo, ricattare i suoi governatori, lascia perdere, però era per un'incollatura. Quel consenso a Trump non è che lo cancelli o lo diminuisci facendogli l'inquisizione per evasione fiscale o per altre cose. Anzi, c'è il rischio che gli consenti di fare la vittima e di trasformare tutto in una tribù. Il problema grosso degli Stati Uniti è non rimanere prigionieri delle tribù in guerra fra di loro, e in particolare del Partito Repubblicano, di non rimanere prigionieri di pro-Trump maggioranza e anti-Trump, al momento sembrerebbe estrema minoranza.
Allora, cambiamo decisamente argomento. I bambini dicono agli adulti: fateci giocare. Ne abbiamo parlato anche nella prima ora insieme con gli ascoltatori in linea diretta. Questa notizia che ci porta in Puglia, la piazza negata al calcio, gli striscioni per protestare: criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone, dice uno di questi. Il sindaco subito risponde, dice: avrete presto un vostro spazio.
Hanno ragione questi ragazzini, i ragazzini giocano. Gli spazi appositi servono per avere l'attrezzatura per il campetto da calcio, anche semplicemente noi lo facevamo con i libri usciti da scuola, cioè i due pali erano le due cartelle o i libri legati, ma insomma si può avere qualcosa di un po' più raffinato. Poi a basket devi avere il cesto, se no come dove la metti la palla. Questi sono gli spazi appositi. Per il resto i bambini non giocano negli spazi appositi, i bambini giocano dove si trovano, grazie al cielo. E hanno ragione quei bambini: se mi togliete il pallone, poi non è che mi potete rompere l'anima perché sto sul telefonino, perché io qualcosa devo fare, è la mia natura. Allora noi dobbiamo riabituarci ai bambini. I bambini non danno fastidio, qualche volta danno fastidio ai genitori che non intervengono a fronte di una normale maleducazione del bambino, errore o intemperanza del bambino, tendono a difenderlo perché vengono meno al ruolo dei genitori. Ma i bambini non danno fastidio. I bambini sono, lo so che uno dice, affitto al ristorante accanto al bambino che strilla, ma il problema non è il bambino che strilla, sono i genitori che non lo fanno smettere di strillare. Ma giocare a palla è un diritto, direi che è quasi un diritto civile anche ogni tanto tirare sul lampione per sbaglio ed essere, diciamo, redarguiti con severità, perché magari così nella vita eviti di essere un teppista.
e fare la spedizione il giorno seguente dal sindaco per scusarsi, no? Per con scusarsi, le facce degli innocenti, come avviene nei film e non solo.
Voltiamo pagina, l'ultimo tema che affrontiamo oggi, Davide, sulla prima del Corriere della Sera. Italiano combatte con gli ucraini, PM è un mercenario, e poi anche il giornale combatte contro i russi in Ucraina, ha 19 anni il primo italiano indagato, è ligure e rischia 7 anni di carcere.
Allora, due cose. Primo, noi la legge italiana, ma non è solamente la legge italiana, considera i propri cittadini che combattono all'estero, ovviamente non nelle forze armate del nostro paese, come dei combattenti stranieri o all'estero, quindi è comunque un reato. E mercenario poi è a pagamento, è un ulteriore reato. Questo è indipendente su dove sei e perché lo fai, il che un po' stride, cioè Lord Byron che andava a fare la guerra per i greci, i polacchi che vennero a fare la guerra per la combattere per la Repubblica Romana, insomma, un po' stride, però diciamo che viviamo in un mondo diverso e si è considerato questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che lo dice la procura che è un mercenario e che rischia la guerra. Qui c'è sempre questo modo di fare informazioni confondendo la tesi iniziale dell'accusa con rischia che, un attimo, questa è l'ipotesi d'accusa, non siamo neanche all'indagine, al rinvio a giudizio, ma al momento non rischia nulla.
Davide, ti rubo ancora un minuto perché c'è una notizia che mi ha un po' turbato. Mi riferisco alla giovane di 27 anni che si è tolta la vita in un carcere. Il giudice ha scritto poi una lettera chiedendo scusa, non ho capito il suo disagio. Dalla Repubblica, il carcere che uccide un detenuto su tre non dovrebbe essere lì.
Sì, quello che ha scritto il magistrato di sorveglianza, esiste nelle carceri il magistrato di
sorveglianza. Sì. Appena. Di sorveglianza, e qui ci siamo persi.
Si è frizzato Davide.
Come?
Ok, ora ci siamo.
Sono uscito dalla cella. C'è il magistrato di sorveglianza che deve seguire in qualche modo l'esecuzione della pena o la condizione. In questo caso mi pare di capire che non c'era nessuna pena, era in custodia cautelare. E il problema è che quando tu hai 54.000 detenuti in generale, lì siamo al carcere di Verona, non è che sia un mestiere semplicissimo. Poi dal carcere si evade. Se girate qualche pagina di giornale trovate il caso di uno che ha ammazzato un travestito, una prostituta, e è evaso due volte. È una questione complicata. L'idea che il carcere sia l'unico modo per contenere le persone, qui siamo di fronte, se non ho capito male, alla storia di una ragazza di 24 anni tossicodipendente, e quello sono solo 40 anni che vado dicendo, che ci fanno in carcere questi? Dovrebbero stare in una comunità, no? Dargli una mano, rendere quel tempo quantomeno utile.
Davide, grazie. Chiudiamo qui la rassegna stampa. A domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
You make me so happy. Il disco di Alfa, RTL 102.5. Non sto più. Alfa all'anagrafe, giusto? Cioè lui si chiama proprio Alfa.
Sì, sì, penso proprio di sì. Si chiama Bisognerebbe Beta. Chiederglielo perché è un collega, fra l'altro. Però sì, penso di sì, approfondiremo. Allora, ci colpisce ciò che ha detto il Papa ieri sulle persone che vogliono essere, no, eternamente giovani.
È vero, ieri nell'udienza del mercoledì ha parlato della catechesi sulla vecchiaia e ha detto delle parole molto importanti. Ve le potrei dire subito, potremmo fare anche una piccola esegesi. In realtà però c'è la suspense e quindi beccatevi l'oroscopo, tra poco.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, l'umore non è al massimo, ma via, Giove vi proteggerà, le cose non potranno che migliorare. Toro, sarà un momento molto favorevole, questo vi aiuterà a rinnovare ambizioni personali ed economiche. Amici dei Gemelli, gli effetti di una settimana molto intensa si faranno sentire, dovrete gestire molto bene le vostre forze. Cancro, Venere influenzerà positivamente ogni cosa, saranno avvantaggiati nuovi amori, molti destinati a durare. Leone, le vostre intuizioni si riveleranno giuste, dandovi la possibilità di anticipare sul tempo la concorrenza. Vergine, Marte favorevole ad un nuovo incontro che è accoppiata, insomma saggezza e dinamicità. Allora, chi può fermarvi? Beh, direi nessuno. Amici della Bilancia, avete sempre dimostrato di essere in prima fila a fare sacrifici. In questi giorni però prendetevela comoda. Scorpione, Marte dal Toro vi porterà ad essere molto decisi, non basterà però armarsi di buona volontà. Sagittario, contrario, state lavorando? Per fortuna che il fine settimana si avvicina, vi toccherà ancora lottare per arrivarci. Amici del Capricorno, incontri promettenti per i single, qualche spesa in più, ore piccole, insomma, godetevi il dopo Ferragosto. Acquario, non fatevi prendere dalla passione, non sarà il caso con Saturno nel segno di buttarvi a capofitto su di un nuovo incontro. E infine i Pesci, giornata fortunata in tutti i sensi e allora via per godervi il weekend o testare una nuova iniziativa nella ristorazione. I numeri fortunati di oggi: 23, 35, 41, 39, 50.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Dario Baglietti per l'oroscopo di oggi. 7:43 minuti, si chiama Andrea comunque Alfa, abbiamo chiarito anche questa questione. Allora, diciamo del Papa, a proposito degli eternamente giovani, di quelli che aspirano ad esserlo.
Ha detto: sono deliranti, è delirante pensare di poter essere sempre giovani, godiamoci la vecchiaia, anche perché così viviamo più serenamente e accettiamo quello che è, dice il Papa, insomma, il volere di Dio che ci fa invecchiare.
Che pensi, Barbara?
Ma volete morire giovani? Io non ho capito.
No, ma no,
io voglio invecchiare,
però,
appunto.
Sì, ma ci sono quelli che a tutti i costi devono farsi vedere, no? Oh, giovani, provano a parlare come giovani, con scarsi risultati.
C'è Miss Keita, colorata e mascherata, come sempre, su RTL 102.5. Questa è Fini Mondo, che direi titolo perfetto per introdurre il nostro prossimo ospite, che ci parla di cambiamenti climatici. Drammatica attualità, ma davvero si va verso uno scenario, dicono gli esperti, quasi apocalittico, non lo so, ce lo facciamo dire da lui. Grazie al dottor Paolo Faiola, dottore in biologia dei cambiamenti climatici. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli amici di RTL.
Grazie per essere con noi. Dunque, l'ambiente in questo periodo non se la sta passando proprio benissimo, lo vediamo dall'aumento esponenziale delle temperature, bombe d'acqua che arrivano un po' a caso qui e là. Insomma, il cambiamento climatico a cui andiamo incontro è reale, è testimoniato da tantissimi, però alcuni dicono in realtà però ha sempre fatto caldo, è così, dobbiamo preoccuparci?
Beh, alla luce di quanto leggo quotidianamente dei vari report dell'IPCC o del CNR, la situazione è particolarmente allarmante. Il cambiamento climatico c'è sempre stato, di origine naturale, ma questo, come dire, è stato maggiormente acutizzato per via delle emissioni di gas serra di origine antropiche. Io credo che ad oggi la situazione è preoccupante, in quanto siamo di fronte a un bivio. Le decisioni che non prendiamo oggi e rimandiamo a domani possono incidere notevolmente sulla possibilità di garantirci un futuro vivibile o invivibile, sostenibile e insostenibile. E basti pensare, relativamente al discorso dell'insostenibilità, che lo scorso 28 luglio c'è stato anche l'Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità ha utilizzato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di generare in un anno intero. E in Italia questo record l'abbiamo raggiunto lo scorso 15 maggio. Quindi, tradotto in altri termini, siamo di fronte, diciamo, siamo in deficit naturale e stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. E a questo ovviamente sta incidendo anche il cambiamento climatico, il cui stato attuale di salute è particolarmente preoccupante, ecco, come dicevo, e questo lo testimoniano le varie notizie che si leggono quotidianamente. E su questo io posso condividere una notizia buona e diverse brutte notizie. La notizia buona, ad esempio, è che a livello globale l'Istituto Marine of Science australiano ha fatto registrare un aumento della crescita dei coralli nella barriera corallina. E questo, è una notizia buona, nonostante permangano, nonostante siano particolarmente, vulnerabili a rischi di ondate di calore e cicloni dovute agli effetti del cambiamento climatico. E spostandoci magari verso di qualche migliaio di chilometri più a ovest, nel nostro bacino del Mediterraneo, secondo uno studio sempre del CNR, la stessa cosa non si può dire per i coralli del bacino del Mediterraneo, dove tra il 2015 e il 2019 c'è stata una forte mortalità associata anche alla perdita di altre specie come spugne e pesci. E in Italia, spostandoci verso la terraferma, mettiamola così, sempre secondo lo studio del CNR, si è registrato nei primi 7 mesi dell'anno un aumento considerevole della temperatura. Basti pensare che il mese di luglio si è registrato una temperatura media pari a 2,26 gradi in più sopra la media rispetto al 1800, e mentre nei primi 7 mesi dell'anno più 0,98%. Quindi come dire, l'aumento della temperatura dovuto ai cambiamenti climatici sta incidendo notevolmente, ai quali si vanno ad associare eventi estremi come siccità e anche un calo delle precipitazioni meteorologiche che favoriscono anche come dire, il verificarsi di incendi. Ecco.
Ecco, cambiamenti climatici che hanno impatti su molti fronti. Leggevo uno studio ieri che dice che sarebbero anche collegati al peggioramento di molte malattie infettive. Come mai ci siamo accorti così tardi di questo processo in atto?
Beh, questo discorso relativamente alle malattie infettive, il ritardo, come dire, c'è stato secondo dal mio punto di vista un ritardo nella... ma chiamiamo così nella comunicazione, ma comunque gli studiosi, gli scienziati, come hanno già mostrato nelle varie pubblicazioni, c'è una diretta correlazione tra gli eventi estremi legati al cambiamento climatico che possono incidere anche nell'aumento delle malattie infettive in territori dove primariamente magari non si avevano. Questo è dovuto ovviamente a un discorso legato alla, a una modifica delle fasce climatiche, mettiamola così, ecco.
Dottor Faiolo, io sono terrorizzata all'idea che da qui ai prossimi anni avremo sempre questo clima caldo caldissimo. In una battuta, potrebbe essere davvero così?
Beh, allora, dobbiamo capire che le ondate di calore, siccità e calo delle precipitazioni, se prima erano degli eventi eccezionali, ora fanno parte della normalità dal mio punto di vista e, come dire, continueremo a pagare gli effetti dovuti all'aumento delle emissioni di gas serra avuti nel passato. Le soluzioni attualmente ci sono per poter perseguire anche quanto previsto dall'accordo di Parigi, ovvero di mantenere la temperatura entro i 2 gradi centigradi o diciamo entro 1.5 gradi centigradi. Le soluzioni sono differenti. In primis bisogna cambiare il nostro stile di vita, favorire anche una maggiore transizione del settore energetico, vista l'attuale crisi energetica, dallo spostamento dei combustibili fossili a favore delle fonti alternative. Certo. Favorire quindi anche la creazione di mobilità, di modalità di trasporto sostenibile. E anche in questo anche il mondo finanziario può incidere notevolmente con il discorso della finanza green. Tutti elementi che, se ben sviluppati e ben come dire, integrati l'un con l'altro, contribuiranno alla riduzione delle emissioni di gas serra e a garantirci un adattamento a resilienza
al cambiamento. Certo. Umano. Non c'è dubbio, insomma la ricetta c'è, metterla, una cosa è la teoria, poi metterla in pratica è un altro paio di maniche, ci si prova. Grazie a Paolo Faiolo, dottore in ecologia dei cambiamenti climatici, a presto e buon lavoro.
Buona giornata a tutti, grazie.
Antonio, buongiorno.
Ciao, eccola la favetta. Non sempre dove vanno tutti è la strada migliore.
È quello che dicevamo anche questa mattina.
Non vorrei dire, ma quando io ho detto se tutti i tuoi amici si buttano nel pozzo cosa fai? Vai anche tu, è un po' più grezza, ma è il concetto del Don.
Non sempre, dove vanno tutti è la strada migliore. Grazie Don, a domani.
Ciao.
Pronti ad approfondire un altro fatto che ieri ci ha colpito, perché il comune di Venezia, lo avrete sicuramente letto perché ieri era ovunque, anche sui social, si sta spopolando in maniera preoccupante. Per la prima volta, pensate, si sta per scendere sotto la soglia dei 50.000 abitanti. È uno spopolamento che non lascia indifferenti molti cittadini. Proviamo a capire le ragioni di questa situazione insieme a Davide Bozzato dell'associazione Venezia.com, che da anni è impegnata proprio nella denuncia di questo calo. Buongiorno Bozzato, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno.
Ecco Bozzato, probabilmente questo è un processo che non è iniziato quest'anno, sarà stato un lento spopolamento che è iniziato tempo fa.
Ma sicuramente non è cominciato quest'anno, è cominciato con la fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi siamo a ridosso degli anni 50. Un periodo, un'epoca in cui Venezia aveva praticamente 100.000 abitanti in più di quelli che ha adesso. E, lentamente la gente ha preferito cambiare casa, lasciare quello che si chiama centro storico, che però centro storico è una frase che è una parola che trova, lascia il tempo che trova, e si sono trasferiti in terraferma, ecco.
Quindi non si può parlare di responsabilità dal punto di vista delle condizioni, no, che Venezia offre a chi ci vive, è proprio una scelta, un insieme di scelte che poi hanno fatto tendenza degli abitanti.
Beh, certo, sì, nessuno ha obbligato la gente con una pistola ad andare via, è stata una scelta discutibile, ma è una scelta personale basata su, appunto, come dice lei, su varie ragioni. Adesso andare a sindacare o il perché una persona lascia un luogo per andare su, per andare a vivere in un altro, non...
Ma ci sarà un principio però cardine che ha portato queste persone a lasciare? Ad esempio, si è parlato molto di Venezia, che è bellissima e tutto, cioè questa è la premessa, con la chiave del turismo estivo che un po', diciamo, la tra virgolette inquinava, cioè questo come dire affollamento all'interno della laguna che dava un po' fastidio a chi ci viveva. Può essere questa una causa?
Ma non credo proprio. Francamente questa Venezia è sempre stata piena di gente, basterebbe guardare i quadri del canaletto per rendersi conto di quanto affollata fosse Venezia già nel 1600-1700, insomma. Più che altro è stata una scelta dovuta ai soldi. Comprare una casa a Venezia è estremamente caro per quello che, tra virgolette, offre. Le faccio un esempio, no? Ora, le case di Venezia sono antiche, quasi tutte, e non è che siano particolarmente grandi. Con i soldi a disposizione per comprare una casa a Venezia, negli ultimi 70 anni risultava molto più conveniente comprare qualcosa di più grande, comodo, col magazzino, che ne so, il garage, magari anche il giardino sotto, in terraferma. E lentamente, purtroppo inesorabilmente, questo ha portato coloro che prima vivevano Venezia, non a Venezia, proprio vivevano Venezia, a fare una scelta. E la scelta
è andare via.
Sì, di abbandonare la città.
Okay.
È questione di soldi.
In realtà abbiamo dato la cifra simbolo, no? Questi 50.000, si scende sotto questa soglia e evidentemente si identifica un cambiamento importante, però leggevamo che l'amministrazione, il comune, non è particolarmente preoccupata perché in realtà questo dato non tiene conto di chi per esempio dimora in città per motivi di studio, di lavoro e quindi non ha la residenza, quindi diciamo il borgo non rimarrà spopolato evidentemente.
No, no, allora un conto è venire a Venezia... adesso di quello che dice il comune non ho intenzione di fare nessuna polemica su questo, non è nostro compito come associazione. Noi come associazione Venezia.com ci siamo prefissi di sensibilizzare le persone su certi problemi, appunto, di Venezia. Lo spopolamento è uno, ce ne sono altri. Il comune dice una cosa vera, nel senso che non è preoccupato di quante persone stanno a Venezia, cioè, per esempio ci vengono a lavorare. Forse sarebbe il caso che non il comune, ma gli enti pubblici che hanno la gestione, per esempio, di tantissime abitazioni, si ponessero una domanda seria: perché ci sono delle case che appartengono ad enti pubblici che sono chiuse? Perché queste case sono sfitte? Perché queste case non vengono sistemate, messe in agibilità e tramite bando o assegnazione anche diretta, senza bando a volte, non vengono messe a disposizione sul mercato per coloro che veramente vorrebbero tornare a vivere a Venezia potendoselo permettere con dei prezzi, tra virgolette, calmierati? Queste sono delle situazioni che andrebbero risolte e domande a cui bisognerebbe dare risposta con dei fatti e non con delle parole.
In una battuta, Bozzato, resta il fatto che Venezia è una città simbolo nel mondo, ogni anno visitatissima da tantissime persone, soprattutto straniere, e tra poco ci sarà anche la mostra del cinema. Vi aspettate un'invasione anche quest'anno?
Sì, beh, la mostra del cinema non è che invada Venezia, la mostra del cinema, diciamo, rende l'isola del Lido di Venezia piuttosto trafficata per 10 giorni. E certo che ci aspettiamo questi numerosi visitatori che affolleranno le calli di Venezia. Ci aspettiamo però che anche chi viene dall'estero possa rendersi conto di quello che sta succedendo a Venezia, nel senso che noi cittadini non possiamo essere deputati a fare delle comparse. Qualcuno ha addirittura anche parlato di città museo, ma insomma non siamo Pompei, ecco, non è che vogliamo fare la fine di Pompei.
Senti, ancora vivi,
sì, appunto, cioè, per carità, se Venezia fosse amministrata come il miglior museo del mondo, cioè come si amministra il miglior museo del mondo, amministrata bene, benissimo, anzi fantastico sarebbe. Sai che amministrazione, sai che servizi che avremo, che pulizia, che ci sarebbero tantissimi vantaggi se fosse amministrata, no? Se fosse un museo, amministrata come il più bel museo del mondo. Però dire che Venezia ormai è una città museo, no, noi veneziani proprio non ci stiamo.
È stato chiarissimo. Ecco. Davide Bozzato dell'associazione Venezia.com, grazie per essere stato con noi e per il suo punto. A presto.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
È arrivata una notizia interessante ieri che riguarda appunto un provvedimento voluto dal ministro Speranza. Entro gennaio 2023 le regioni dovranno garantire medici e infermieri reperibili 7 giorni su 7. Quindi insomma, questo è un importante cambiamento, perché vale tutto, medici di medicina generale, pediatri, infermieri eccetera, 7 giorni su 7, sempre con reperibilità.
Questo magari per sgravare il pronto soccorso, immagino.
Sì, per evitare la corsa al pronto soccorso. Forse ad esempio la domenica, perché non trovi il medico e quindi corri là. 8 e 21 minuti, state con noi su RTL 102.5.
Sono contenta che finalmente gli italiani si siano accorti che io non faccio nulla di male quando durante la linea diretta offro le mie prestazioni un po' farlocche, e ovviamente tutto in cioè volete una psicoterapia, no, così faccia 100 euro senza fattura, tutto in nero.
Non accettiamo
perché non è un comportamento etico. Ma allora, però, io vi porto su un dossier Ipsos che fa un po' una fotografia degli italiani che non è bellissima, perché 8 italiani su 10, quindi l'80%, ritengono accettabili comportamenti come abbandonare i rifiuti in un luogo pubblico oppure appunto imbrogliare il fisco.
Maresciallo, mi dissocio.
Ma scusa, tu dovresti dire no, io sono in quel 20% che invece è fatto di persone oneste.
Chi è che lo vuole dire? C'è qualcuno che si offre spontaneamente per dirlo?
Io mi offro spontaneamente, che imbarazzo. Ma non c'è solamente il fisco, non c'è solamente l'abbandono dei rifiuti, c'è anche il comportamento alla guida. Leggevamo oggi nelle pagine interne di Libero questo articolo che testimonia come 9 bici elettriche su 10 siano truccate, ma truccate male, cioè della serie. Sapete che a me è capitato anche di vederli, devo dire, in giro, per esempio a Milano, a parte sfrecciano come dei pazzi a volte, ma va bene, quello è un comportamento individuale. Però in molti hanno messo una manopola come fosse un motorino, diciamo così, e quindi si vedono persone che stanno lì senza nemmeno pedalare e che vanno velocemente anche sopra i 50 km/h. Ecco, si rischia fino a 7.000 euro di multa se si diciamo addiziona il veicolo con questo genere di cambiamenti, perché ovviamente non sono a norma di legge, dovete pedalare, dovete stare sotto credo i 25 km/h, quindi insomma è preoccupante.
Sì, insomma, sul fronte delle buone maniere, della civiltà, c'è ancora forse qualcosina da fare, però ci si può ma lavorare, dove, sicuramente studi come questo ci aiutano.
Dove si comprano quegli apparecchietti lì?
Non si possono comprare, si comprano normalmente e poi in caso se c'è l'amico meccanico.
Ah, ecco, vedi che lo sai come si fa,
ovvio. No, ma me l'hanno detto,
me l'ha detto mio cugino con 2G, bravo. Per la pagina politica lo stiamo ricordando in apertura di tutti i nostri notiziari, l'apertura anche oggi di tutti i quotidiani, oggi forse il giorno della verità per la nascita del terzo polo, l'atteso incontro tra Renzi e Carlo Calenda. Carlo Calenda, leader di Azione, è al telefono con noi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, come sta innanzitutto?
Beh, sono state qualche giorno un po' tumultuoso, diciamo.
Beh, insomma, oggi si chiude allora l'accordo con Italia Viva di Matteo Renzi. Guarda, è il giorno decisivo?
Io ho visto una cosa, cioè ho imparato una cosa, che in politica, differentemente dalle aziende dove ho lavorato, dalla Ferrari a Sky, eccetera, finché non è depositato il simbolo, non è chiuso, quindi vediamo. Insomma.
Ci dia però al momento. Adesso.
Quello che è importante per me è che si crei un'alternativa a questa situazione, per cui dobbiamo sempre votare coalizioni una contro l'altra, che non hanno nessuna possibilità, nessuna coerenza, nessuna possibilità di governare. Questo mi sembra fondamentale. Poi vediamo, oggi in giornata decideremo e io sono ottimista, questo sì, sono ottimista.
Ma alle 8.35 di questo giovedì qual è la percentuale che vada bene, cioè che si chiuda alla luce di tutto ciò che c'è stato, del fatto che vi siate sentiti nelle scorse ore, e la percentuale invece che no, l'accordo non si faccia?
Ma io spero che si faccia, no? Io credo che si farà, poi le percentuali non onestamente lasciano il tempo che trovano. La cosa importante è che ci sia, ripeto, un'alternativa che insomma voglia fare le cose normali, di buon senso, che non sono né di destra né lo salario minimo a 9 euro perché è una cosa giusta, la modifica del reddito di cittadinanza, ma anche i rigassificatori, i termovalorizzatori. Cioè, io mi sono profondamente stancato, è la ragione per cui faccio politica, se no sarei rimasto nelle aziende, di una politica che continua solo a dire fascisti, comunisti, sinistra, destra, destra, sinistra, contro quello, e poi si allenano tutti insieme come abbiamo visto in questa legislatura. E facendo così abbiamo mandato a casa l'italiano più illustre che c'è in questo momento nel mondo, e io spero di riuscire a costruire una cosa che faciliti, se c'è una possibilità, la possibilità che Draghi resti a guidare l'Italia, poi dipenderà da lui.
Senta, ma noi siamo ottimisti, quindi guardando alle prossime ore noi poniamo che l'accordo ci sia. A questo punto dovesse concludersi così l'incontro che avrete tra qualche ora, a proposito della leadership di questo terzo polo, a chi apparterrà? A lei,
parlo,
a Matteo Renzi?
No,
non le chiedo, non le chiedo, Calenda, se apparterrà a lei o a Renzi. Le chiedo solo, siccome in queste ore si è parlato di una leadership femminile, ad esempio, le chiedo se la certezza è che il nome sarà o di Carlo Calenda o di Matteo Renzi, o se ci sono anche altre ipotesi in campo.
No, guardi, qualunque sarà la leadership, sarà comunque, avrà il contributo determinante di tre ministre di governo, Elena Bonetti, Mara Carfana e Maria Stella Gelmini, che sono persone di grande qualità, quindi sarà una leadership comunque condivisa, forte, con delle persone, delle donne di grande esperienza che sono, diciamo, saranno chiamate alla leadership di questa campagna elettorale, non perché sono donne, ma perché sono molto in gamba.
Calenda, non so se ha visto i quotidiani questa mattina, Il Tempo ha una vignetta di Osho in prima pagina, immagina un dialogo fra lei e Renzi che le dice: non è che poi tra 5 giorni decidi di andare col centrodestra? Ecco, alcuni ascoltatori poi vi hanno definito due galli nello stesso pollaio. Beh, il rischio implosione però è grande, no?
No, non credo. Credo che tutti quanti noi abbiamo governato con Renzi e abbiamo governato litigando dal primo giorno, e insieme però abbiamo fatto Industria 4.0, abbiamo fatto il più grande taglio dell'IRAP e dell'IRES sulle imprese, parlo delle cose che riguardavano il mio ministero, la strategia energetica nazionale, l'abbiamo fatto come siamo due caratteri molto forti, scontrandoci. Guardi, il punto delle questioni personali secondo me è un punto che sta a zero in politica. Gli ascoltatori forse non lo sanno, ma io mi sono accorto venendo da fuori dalla politica che alla fine tutti quanti hanno un problema con gli altri, e non è questo il punto. Il punto è avere un'offerta coerente, cioè sui contenuti, e questa è la ragione poi per cui io a un certo punto ho detto: ma che stiamo facendo qua? C'è di tutto il contrario di tutto dall'altro lato. E dunque questo è il punto per me, sa? Poi le composizioni sulle persone si trovano e si risolvono, ma il problema è un altro. Il problema è che non si possono avere delle coalizioni che sono tutte diverse l'una dall'altra e non riescono a governare. Sono 30 anni che andiamo avanti così, 30 anni, Turigliatto, Bertinotti, dall'altro lato Fini, poi Pecoraro Scagno, e non se ne può più. Io, almeno io non ne posso più. All'epoca facevo il manager, non facevo il politico, però lo guardavo e dicevo: che palle, ancora così siamo messi.
Senta, ma al di là dei rapporti personali, ragionando proprio di contenuti, quali sono i contenuti che dividono, che hanno diviso magari anche attualmente lei e Matteo Renzi?
Guardi, noi abbiamo un'agenda molto chiara su questo, che è un po' presa dal discorso alla Camera di Draghi, no? Che è posizionamento valoriale internazionale molto simile, atlantismo, europeismo, infatti siamo nello stesso gruppo Renew al Parlamento Europeo, che è il gruppo di Macron, abbiamo un posizionamento sulle infrastrutture molto, molto simile, cioè commissariamento si fanno, i rigassificatori ce n'è uno nel porto di Barcellona, dobbiamo averne uno nel porto di Piombino rapidamente, perché tra l'altro a questi rigassificatori si oppongono tutti tranne noi, dal PD a Fratelli d'Italia al Movimento 5 Stelle, perché se no rischiamo di avere le interruzioni nel gas, nella fornitura di gas, e ha però anche appunto modificare il bonus 110%, il reddito di cittadinanza. Ecco, lì per esempio abbiamo una differenza che dovremo risolvere, dove io non credo che vada abolito. Ci sono persone che non sono in grado di lavorare, stanno sotto la soglia di sussistenza e vanno aiutate, ma vanno portate dentro le agenzie private che facciano la formazione e colloqui settimanali, e se si rifiuta un'offerta si perde. Credo che sia una misura così di buonsenso, e su questo per esempio abbiamo una differenza di vedute che cercheremo di comporre. Però appunto sulla linea siamo molto allineati. I problemi sono stati sulla scelta in questa legislatura, su una scelta molto diversa. Cioè, noi abbiamo deciso di non fare mai governi con 5 Stelle, e loro hanno deciso che era il modo per salvare l'Italia da Salvini, e su questo c'è stata una spaccatura. Questo è il dato politico vero.
Ma senta, siccome a mettervi in comune tra le varie cose, ce l'ha detto anche lei, è Mario Draghi, perché, allora uno le può chiedere, perché non avete aperto subito un tavolo all'inizio mettendo come base imprescindibile l'agenda Draghi?
No, l'abbiamo fatto, io l'ho fatto con la forza più grande che non aveva sfiduciato Draghi, perché tutti gli altri l'hanno fatto, no? L'ha fatto Berlusconi, l'ha fatto Salvini, la Meloni è sempre stata all'opposizione, l'hanno fatto i 5 Stelle. Che era il Partito Democratico di Rigoletta. Rigoletta per me è una persona per bene, non è che perché adesso non ci sono alleato le devo dire male. Però il problema è sempre lo stesso, che poi prima abbiamo messo giù dei contenuti che ricalcavano l'agenda Draghi, poi sono cominciati a entrare da Di Maio a Maglio Di Stefano a Fratoianni e Bonelli. Poi Fratoianni e Bonelli hanno incominciato a dire che quello che avevamo scritto con Rigoletta non valeva niente, senza che Rigoletta dicesse una parola. Io ho detto almeno smentiscili, perché sennò facciamo una figura dei cretini, non è stata detta una parola. Poi ci ha addirittura firmato un patto. Io ho detto guarda, se incominci a firmare patti con tutti io me ne vado, perché la gente non capirà più niente. Quindi e ho sempre detto dall'altro lato, se Renzi vuole venire in coalizione deve venire in coalizione, perché la nostra idea, la mia idea era molto semplice, cioè che ci fosse un fronte del buon senso, che questo fronte del buon senso tenesse la barra dritta sull'agenda Draghi, che non è un argomento retorico, intanto perché ha detto delle cose molto precise nel suo discorso alla Camera, ma poi c'è un altro punto, è un metodo, è quello che dice delle cose si possono fare e delle altre no, non prende in giro gli elettori. Se vi offrono, come fa il centrodestra, 200 miliardi di euro di bonus vari, flat tax al 13, al 15, al 25, al 23, vi stanno prendendo in giro, l'hanno sempre fatto. Ecco, io non volevo quello. Dopodiché lì dentro è diventato un casino che non si capiva più niente. È molto banale. Scusi, e voglio dire una cosa agli ascoltatori che forse non tutti hanno rilevato. Facendo questo, io ho dato via il 30% dei posti sicuri. Cioè non c'è una convenienza a fare la scelta che ho fatto, capito? L'ho fatta per ragioni ideali, esattamente come ho detto no a diventare
Calenda,
ministro del governo Conte.
Chiarissimo. Però poi nel momento in cui si vota dal giorno dopo, ovviamente voi appoggerete le proposte di PD, Sinistra e Verdi, no? Cioè comunque poi si va divisi alle elezioni, però dopo si torna insieme.
Ma perché? Non ho capito.
Lo dica lei.
Perché
no? Perché sì?
No, mi pare di averla appena detto. No, siamo per i termovalorizzatori, l'atlantismo, quindi no. Non appoggeremo
c'è
le
una
proposte
distanza.
Se la sinistra e i verdi sono il contrario. Perché
c'è una distanza. Tant'è vero che insomma
no,
quelle poi sono state
dentro,
le ragioni, le ragioni di questo passo.
Sarei lì dentro col sedere bello al caldo, sapendo che avrei collegi sicuri per me e per tutta la dirigenza di Azione.
Senta, ha visto ieri che il Partito Democratico, quindi Enrico Letta, ha tirato fuori la carta Cottarelli, dice che sarà una punta di diamante nella campagna elettorale. Avrebbe condiviso quell'idea, immagino.
Beh, guardi, non c'era quando c'eravamo dentro noi, no. Credo che lì sia stato fatto per poter dire agli elettori, guardate, non c'è Calenda, ma c'è Cottarelli.
Cioè una mossa contro di lei, insomma.
Non so, sì, credo di sì, ma al di là di questo però io l'ho commentata con un certo fair play, nel senso che penso che Cottarelli commetta un grave errore, perché va in una coalizione in cui metà del PD e tutto, diciamo, quello che sta a sinistra del PD e i 5 Stelle che torneranno con il PD 2 minuti dopo le elezioni non condividono nulla di quello che lui ha raccontato agli italiani negli ultimi 5 anni. Ma al di là di questo, io sono contento di avere Cottarelli in Parlamento, perché è una persona di qualità. E non è che perché sta da un'altra parte, come per Enrico Letta, io mi sta a dire che per questo, insomma, se ci sarà Cottarelli in Parlamento sarà una cosa buona, dopodiché sta facendo un errore. La Bonino mi disse una volta una cosa che mi colpì molto, dice: noi radicali odiavamo quelli che venivano chiamati gli indipendenti di sinistra e li chiamavamo dipendenti di sinistra. Gli indipendenti di sinistra erano quelli che una volta il Partito Comunista metteva nelle sue liste per far vedere che in fondo era aperto e democratico anche alle persone che non provenivano dal Partito Comunista, ma che alla fine non contavano niente. Ecco, questo è, credo, il rischio che stiano correndo sia la Bonino che Cottarelli. Però, ripeto, è una scelta loro, sono persone di qualità, va bene così.
Fra l'altro la Bonino ha definito il suo strappo, insomma, in un modo un po' aspro, ha parlato di un voltafaccia repentino e anche truffaldino.
Guardi, io ripeto, i miei genitori mi hanno insegnato l'educazione e soprattutto non rispondere alle volgarità, e soprattutto e tanto più non rispondere alle volgarità quando le pronuncia una signora. Quindi credo che il problema sia tutto della Bonino, io non ho proprio intenzione di rispondere a questo.
Allora, Calenda, lei è stato molto critico dei giorni scorsi con i sondaggi, se non sbaglio, però le voglio chiedere, giusto per avere un'idea e per poterla trasferire ai nostri ascoltatori, quanti voti prende Azione da sola e quanti ne prende con Italia Viva di Matteo Renzi? Io gliel'ho detto all'inizio, noi lo diamo per scontato l'accordo di oggi, non so se facciamo bene, facciamo male, però ragioniamo in quei termini.
Guardi, non lo so, credo che in questo momento i sondaggi nessun sondaggista sta rilevando, perché le persone sono al mare. Oggi dice il Messaggero, dice che un sondaggista dice che il potenziale è tra 10 e 15, altri dicono che è il 5, altri diranno che è il 28. Beh, guardi, le elezioni sono fra un mese, quindi è molto semplice. Io proporrò un programma agli italiani che è di cose da fare, credo appunto di cose di buon senso e di spezzare questa maledizione italiana per cui dobbiamo sempre votare contro altri italiani. Se poi gli italiani invece diranno vogliamo andare avanti come siamo andati avanti negli ultimi 30 anni, lo faranno, loro sono i re. Io farò la stessa campagna che ho fatto a Roma. A Roma siamo diventati il primo partito prendendo il 20%, vediamo quello che prenderemo sulla base di cosa decideranno gli italiani. Ma siccome io non vengo dalla politica, ho fatto altro nella mia vita, se la faccio liberamente e idealmente, altrimenti non la faccio e torno a fare quello che facevo prima.
Questione tasse, Calenda, abbiamo parlato ieri con il centrodestra della questione flat tax, intanto che idea si è fatta di queste tre visioni nel centrodestra, se me le vuole commentare, tra il 15% della Lega, il 23% di Forza Italia, la visione di Giorgia Meloni, e quindi mi commenta la questione flat tax del centrodestra e la sua idea invece sulle tasse.
Cavolo, fatela la flat tax, io guadagno un sacco di soldi con la flat tax, Berlusconi molti più soldi di me, Salvini pure. Dopodiché mi devono spiegare perché un operaio o una persona che guadagna 9 euro l'ora deve pagare come me. Cioè, mi sembra una cosa così ingiusta. Le differenze sono aumentate, non sono diminuite. Tra l'altro la flat tax depositata dalla Lega ha 18 aliquote diverse, quindi non è una flat tax. Quindi, come guardi, Salvini è un grande confusionario, l'abbiamo visto all'opera. Berlusconi sta proponendo il sesto miracolo italiano e neanche nostro Signore Gesù Cristo si spingeva tanto in 30 anni. Io credo che è anche basta, no? Sulle tasse quello che bisogna fare è molto chiaro, cercare di abbassare le tasse sul lavoro con tutto quello che si recupera dall'evasione fiscale, e ci sono secondo me oggi ampi margini per farlo. Dopodiché non si può scassare il bilancio pubblico, noi abbiamo spiegato dove investiremo col bilancio pubblico, sulla sanità in primo luogo. Guardate che ogni anno gli italiani spendono tra 40 e 50 miliardi di euro per curarsi privatamente per le liste d'attesa, e questa cosa è destinata a peggiorare con l'invecchiamento della popolazione. E dall'altro lato sull'istruzione, perché non serve a niente, lo dico a Rigoletta, a mettere 10.000 euro in mano a un 18enne, non è così che risolvi i suoi problemi. Oggi l'Italia è nel fanalino di coda in termini di preparazione degli studenti alla fine del secondo ciclo di studi, quello che insomma chiamiamo liceo o istituto tecnico professionale. Ecco, io penso che è su questo che dobbiamo lavorare, un paese normale, non un paese che copre i suoi pecchi, i suoi problemi con i bonus. Certo, per farlo bisogna avere persone che abbiano gestito o amministrato, non scappati di casa, ed è la ragione per cui noi abbiamo preso un impegno formale con i cittadini a candidare a posti di governo sono persone con lunghe esperienze amministrative e gestionali nel pubblico e nel privato.
E chiediamo una previsione, Calenda, ma secondo lei è possibile che il PD dopo le elezioni torni ad avvicinarsi ai 5 Stelle?
No, non è possibile, è sicuro, e lo sanno benissimo tutti. E l'unico modo per governare, dovesse mai avere la possibilità di farlo, è fare un governo che va dalla Taverna, Fico, Conte, Di Maio, Fratoianni, Ecco, io non lo so, ma secondo voi quella roba governa l'Italia? E allo stesso modo, secondo voi governa l'Italia una cosa che va da Berlusconi alla Meloni, passando per Salvini che odia la Meloni, che hanno posizionamenti internazionali completamente differenti? Non la governo, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Allora quello che io dico è: se ci date fiducia, se darete fiducia a questo terzo polo che io spero che oggi nasca, quello che succederà è che noi cercheremo di fermare la vittoria della destra e della sinistra su una base di proposte di governo concrete che ricalcano l'agenda Draghi. Andare a Palazzo Chigi e chiedere a Draghi di rimanere. Se Draghi non vorrà rimanere, si dovrà trovare una personalità che sia in grado di portare l'Italia fuori dalle secche in cui è finita per causa di questa roba qui, i fascisti, i comunisti, la destra, la sinistra, eccetera, eccetera.
È chiaro, siamo quasi in chiusura, visto che ieri Giorgia Meloni ha detto, ha espresso una condanna, insomma, chiarissima, fascismo e leggi razziali, ma ce n'era bisogno, cioè non era ancora chiaro il tema, e le chiedo se effettivamente ci sia un pericolo di fascismo in Italia.
Allora, no, non c'è un pericolo di fascismo, è un pericolo della destra, è il pericolo dell'anarchia gestionale e del fatto che sono alleati di Orban e uscirebbero della serie A europea. Io sono stato l'unico leader politico a salutare con grande gioia la dichiarazione della Meloni, perché non è che io ho i nemici politici, ho delle persone che sono avversari, la pensano diversamente, quindi ho detto la Meloni ha fatto una dichiarazione chiara e netta. Non è questo il rischio che corre l'Italia, il rischio che corre l'Italia è di andare in mano a una coalizione con una classe dirigente molto sfasciata. La Meloni non ha nessuna esperienza internazionale né nessuna esperienza rilevante di governo ed è un problema per un Presidente del Consiglio. Questo è il punto, non è il punto del fascismo, su cui lei è stata ieri molto chiara e io gliene rendo atto, perché bisogna cercare di essere, di rimanere normali quando si fa politica e riconoscere anche agli avversari le cose che fanno.
Va bene, a che ora incontra Matteo Renzi stamattina?
Non lo so, dovrei dire in tarda mattinata, penso, spero.
Vi dovete ancora dare appuntamento, insomma. Secondo me... Il leader di Italia Viva la sta ascoltando su RTL 102.5, allora le propongo un messaggio radiofonico da mandargli.
Non credo, ci sentiamo abbastanza spesso in queste ore, quindi non c'è bisogno. Detto questo, io penso che è ora di muoversi, incominciare a parlare di quello che abbiamo detto, ho parlato anche oggi e ti ringrazio di avermi consentito di farlo, sulle cose da fare, perché io veramente... Se posso dirlo, non ce la faccio più di parlare di alleanze, contro alleanze, mica alleanze, forse alleanze, loghi, simboli, cioè mi sono un po' rotto, per cui non vedo l'ora di iniziare a parlare agli italiani delle cose da fare.
Ma probabilmente da domani lo faremo, perché il quadro sarà più chiaro. Grazie al leader di Azione,
grazie
Carlo Calenda, per essere stato con
sempre.
Noi.
Grazie.
In bocca al lupo, grazie.
Un po' sparita dalle scene, sempre straordinaria però, Céline Dion, riascoltata con That's the Way It Is, il nostro Millennium Hit 1999 qui su RTL 102.5 per chiudere Non Stop News di questo giovedì 11 agosto.
Allora, lo avete visto che da qualche giorno è iniziata su RTL 102.5 una serie di appuntamenti quotidiani da qui al 25 di settembre, da qui al giorno del voto, per cercare di orientarci e aiutarvi a orientarvi nella scelta di chi andare a votare, ma soprattutto perché troppe sono le persone, almeno sembra, lo leggiamo anche spesso dai messaggi, che dicono io quest'anno a votare non ci andrò, e quindi è una sorta di servizio che cerchiamo di fare per mettere insieme tutte le varie proposte.
È così, non è semplice, però insomma in questi 20 minuti finali, mezz'ora quasi finali, cerchiamo di chiacchierare con i protagonisti della politica, soprattutto in questa fase poi di campagna elettorale dove tante cose vengono dette e poi insomma ci vuole qualcuno che magari no, provi a fare un po' di chiarezza e veda se poi le cose sono fattibili oppure no, perché poi anche di questo si parla.
Certo. Allora, noi dobbiamo ringraziare in regia in Sardegna, grazie Nicola Spilotros, a Milano Ricky Ristarco e Pio Ingegno, la premiata coppia come la chiamo io, grazie a Barbara Sala,
grazie Enrico Galletti, grazie a Massimo Lonigro. L'appuntamento, se fate i bravi, è per domani alle 6.
Domani alle 6 per risentire e rivedere tutto quello che accade qui su RTL 102.5. Andate su RTL 102.5 Play. Molto bene, allora da Massimo Lonigro, Enrico Galletti, Barbara Sala è davvero tutto. Ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 6.
Arriva la
ciao.
Famiglia. Ciao, divertitevi su RTL 102.5.